minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori,
tossicodipendenti,
minori,
anziani,
senza fissa
carcerati.
Dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di stati vegetativi e di minima coscienza in occasione della 15ª giornata dei risvegli dal coma che verrà celebrata lunedì prossimo 7 ottobre. Prima, come sempre, una piccola buona notizia. ...600.000 volontari per Puliamo il Mondo. Secondo Legambiente, 600.000 persone hanno ripulito dai rifiuti 4.000 località in 1.170 comuni d'Italia. Insieme all'evento Puliamo il Mondo, l'associazione ambientalista ha lanciato anche una petizione per far diventare un crimine l'ecocidio, la distruzione di ambiente ed ecosistemi. Lunedì prossimo 7 ottobre ricorre la 15ª giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma promossa dall'associazione di volontariato Onlus Amici di Luca. È un momento importante per tutte quelle famiglie che hanno un parente in coma. La giornata prevede convegni e workshop in alcune città come Bologna, Milano, Roma e San Pellegrino Terme in provincia di Bergamo. Per parlare di questa giornata abbiamo invitato Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, gli Amici di Luca. De Nigris, benvenuto.
Grazie a voi dell'invito.
De Nigris, anche se sono molto noti, ci presenta brevemente il Centro Studi per la Ricerca sul Coma e la Casa dei Risvegli?
Beh, il Centro Studi nasce appunto come un elemento di ricerca forte, la cui direzione scientifica è di Roberto Piperno, che è il direttore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, che è una struttura che nasce come idea nel 98 dopo la morte di Luca. Luca era figlio mio e di Maria Vaccari, che è la presidente dell'associazione, e purtroppo è andato in coma per un'operazione che non ebbe gli esiti sperati nel 97, e allora noi cercammo una speranza che in Italia allora non trovammo e dovemmo andare in Austria, a Innsbruck, dove Luca fu ricoverato per 3 mesi grazie ad una gara di solidarietà. L'acquero lì gli Amici di Luca per permettere appunto al nostro figlio di curarsi, e devo dire, in quei 3 mesi passati in Austria noi imparammo cosa voleva dire stare vicino a un ragazzino di 16 anni che era in una condizione di non coscienza e sembrava non poter comunicare. Lì eravamo sempre in una struttura di eccellenza, ma anche lì come familiari eravamo limitati, cioè potevamo stare poco con lui, anche se nell'aspetto riabilitativo eravamo coinvolti. E devo dire, quando poi tornammo in Italia nel Natale del 97 e per poi dover ritornare a Innsbruck nel febbraio dell'anno seguente, purtroppo Luca tra il 7 e l'8 gennaio morì, lasciando ovviamente 2 genitori disperati, ma anche i tanti amici che lo avevano sostenuto in questa battaglia, e però lasciando anche un messaggio forte di Luca, che era intanto il fatto che allora in Italia non si fosse trovata una struttura in grado di curarlo, e poi il fatto che ci aveva fatto capire che cosa si poteva fare. E allora noi proprio lanciammo spontaneamente questa idea di un centro, di una casa dei risvegli dedicata a Luca. Incontrammo l'azienda US di Bologna, il comune, il dottor Piperno, e da lì è nata la nostra avventura anche assieme ad Alessandro Bergonzoni. Devo dire che dal 97, dal 98 ad oggi molte cose sono cambiate, devo dire anche grazie a noi, ovviamente non soltanto a noi, perché oggi in Italia ci sono oltre 30 associazioni che si occupano di questi argomenti, e come voi sapete la disabilità è un argomento che coinvolge molte persone, anche se è sempre più esclusa la disabilità dai percorsi di attenzione della politica. Questo voglio dire, cioè, mai come oggi secondo me c'è il più basso profilo politico di attenzione verso questi temi. Però nonostante tutto, ecco, le realtà del volontariato, del welfare e dei professionisti non sanitari lavorano molto bene, e la giornata dei risvegli è un esempio di questo, cioè il fatto che non soltanto in quella giornata noi diamo voce alle famiglie che vivono con disperazione ma anche con allegria, lo devo dire questo, perché si pensa sempre che gli esiti di coma, come altre disabilità, portino soltanto aspetti critici o negativi. In realtà no, queste famiglie per fortuna vivono anche momenti di serenità, momenti di allegria, momenti di benessere, di miglioramento, però chiedono alla società che questo venga riconosciuto, che non rimanga ai margini, che non ci sia soltanto una nicchia o un velo di pietismo, ma questo pietismo non c'è perché c'è attivismo, quindi su questo attivismo noi lavoriamo. Ovviamente lo facciamo attraverso la solidarietà, ma anche attraverso la ricerca, e questo ribadiamo sempre, lo diciamo anche al Ministero della Salute, siamo presenti in questi tavoli di esperti e di associazioni, cioè che la ricerca deve essere maggiormente sostenuta, perché è attraverso quella che le famiglie possono avere una concreta speranza.
De Nigris, noi parliamo di coma in modo generico, ma esistono vari livelli di non coscienza, dallo stato vegetativo allo stato di minima coscienza, per esempio. Che cosa significa? Ci può spiegare?
Beh, diciamo che il coma dura soltanto poche settimane, poi si aprono gli occhi e si introduce un'altra condizione che, se non porta al risveglio, è quella cosiddetta dello stato vegetativo. Noi in questi anni abbiamo lavorato molto sia come associazione di familiari sia anche come task force degli esperti, e è stato detto da tutti che questo nome, stato vegetativo, non è pertinente, ma anche perché non è comunicabile, non è comprensibile. In realtà lo stato fa pensare a qualche cosa che si è già conclusa. Invece oggi si parla di sindrome di veglia a relazione o a responsiva. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che nel corso del tempo questo stato vegetativo può evolvere in qualcosa di diverso, e lo dimostrano i nostri ragazzi che fanno parte dei gruppi teatrali che operano nella Casa dei Risvegli Luca De Nigri, che sono ragazzi con esiti di coma, che sono stati stato vegetativo e che oggi, come dire, portano segni nel fisico e anche nella mente di quello che è successo, ma sono persone perfettamente autosufficienti che hanno modo di esprimersi molto bene sulla scena. Infatti la serata del 7 ottobre al Teatro Arena del Sole mostrerà proprio questi elaborati teatrali che si chiama Il Paese delle Meraviglie e altre storie, che hanno fatto questi ragazzi con gruppi teatrali come il Teatro dell'Argine e i nostri operatori. Però lo stato vegetativo è qualcosa di molto complesso. Noi per esempio abbiamo partecipato a Milano la settimana scorsa a un workshop internazionale dove erano presenti molti esperti di altri paesi, sia europei e no, c'erano dal Belgio, dalla Francia, dalla Spagna, dai paesi arabi e dall'India. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che l'attenzione che noi abbiamo sulla famiglia in Italia non c'è nelle altre parti del mondo. Cioè, nelle altre parti del mondo si tende a pensare che questa persona in qualche modo sì, va curata clinicamente, va fatta ricerca, ma che la famiglia in qualche modo non c'entri, e invece questo non è vero. Cioè, la famiglia è al capezzale di questa persona non soltanto per l'aspetto umano che rappresenta, ma per la competenza che rappresenta. Noi abbiamo in Italia migliaia di caregiver, che sono quelli che prendono in cura, no, queste persone, che sono degli autentici professionisti e che richiedono allo Stato, anche con una class action, di essere riconosciuti, perché il tempo che loro dedicano a questa persona non è un tempo soltanto amichevole e familiare e affettivo, ma è un tempo professionale. Questo noi l'abbiamo capito perché, come ripeto, in Italia moltissime sono le ricerche che facciamo, non soltanto noi, ma penso al Besta di Milano e ad altri, sulle famiglie. Ma all'estero la concezione culturale e anche di operatività è ben diversa. Noi abbiamo una sorta di abbandono delle famiglie, che vuol dire anche una non presenza delle associazioni. Quindi in questo modo diciamo che in Italia noi siamo un piccolo faro che possiamo anche dire qualcosa all'estero. Infatti per questo noi abbiamo per fortuna vinto un bando europeo con la comunità europea su questo progetto, che è un progetto LUCA, che vuol dire Links United for Coma Awakening, che siamo capofila noi, ma ci sono altre nazioni come il Belgio, che è molto avanti sul coma, oppure la Bulgaria o la Spagna o la Grecia, nel quale noi mettiamo in campo linee guida europee e anche aspetti formativi comuni. Questo per dire cosa? Che noi auspichiamo che nel 2015 la giornata nazionale dei risvegli diventi giornata europea dei risvegli. Questo è un modo di lavorare, come dire, molto concreto e forte. Ovviamente non vi nascondo che siamo anche un po' autoreferenziali, nel senso che la politica non è che segua molto oggi questi aspetti, perché dicono che mancano i fondi, ma in realtà manca ancora un governo stabile che possa riprendere in mano quello che il Ministero della Salute ha fatto fino ad oggi e quello che si potrebbe fare. E poi le amministrazioni locali, noi abbiamo il Comune di Bologna che è un forte partner, come l'azienda di Bologna che è titolare di questo progetto, però le cose da fare sono ancora molte, sono ancora più forti, quindi ci vorrebbe uno sguardo e un'attenzione ancora maggiore. Questo purtroppo non c'è ancora perché la disabilità è un po' scomparsa dal panorama delle attenzioni, cioè se ne parla quando c'è un caso di emergenza come il caso Englaro che ci riguarda in maniera tangenziale, oppure quando si parla di mala sanità, ma noi parliamo di buone pratiche e sulle buone pratiche è un po' difficile raccogliere l'attenzione perché sembra che le buone pratiche vadano già bene e non abbiano bisogno di essere comunicate, invece no. Bisogna comunicare perché c'è gente che lavora bene, ma che ha bisogno di aiuto.
Molto chiaro, De Nigris. Qual è il momento più difficile che una famiglia deve affrontare nel momento in cui il proprio congiunto in stato di coma viene dimesso e torna a casa?
Questo è un aspetto critico che noi abbiamo evidenziato anche nella conferenza di consenso delle associazioni. Purtroppo il primo impatto con i centri di riabilitazione è un impatto importante perché c'è la condivisione di un processo e di un progetto. Quando però ci si accorge che la persona comunque non è più quella di prima, perché anche quando le cose vanno molto bene, e per fortuna l'80% di queste date ci sono, e quindi la persona rimane sempre in una condizione che è diversa da prima. Questa diversità vuol dire anche accettare un nuovo percorso, che a volte può convivere con delle disabilità veramente molto importanti e molto complesse. Ecco, lì la famiglia torna sul territorio e c'è effettivamente una sorta e un pericolo di abbandono terapeutico. Intanto si dice alla famiglia che deve andare a casa e la casa a volte io ritengo che sia sempre la prima scelta, però la casa non può essere vissuta da soli come prima, perché ci vuole una rete di assistenza domiciliare, una rete associativa del volontariato, ci vuole delle competenze anche nelle famiglie, anche al domicilio, che devono essere garantite. Questa garanzia purtroppo non c'è, o se c'è è soltanto in alcune regioni virtuose, penso all'Emilia Romagna, penso alla Lombardia, per dire soltanto alcune due, ma quando andiamo nel meridione, a parte la Calabria che ha un centro molto importante a Crotone, viviamo veramente con grande difficoltà questa differenza di vita, e allora l'ira della disperazione è dietro l'angolo. Noi invece dobbiamo cercare di convincere le amministrazioni locali e i governi regionali che queste linee guida sugli stati vegetativi che sono state approvate devono essere messe in campo, devono essere rese pratiche e devono coinvolgere le associazioni. Devo dire che le associazioni possono essere il momento di sentinella, il momento di garanzia della rappresentatività della famiglia nei confronti del governo locale e nel confronto delle istituzioni. Però le devo anche dire che la spesa al domicilio di queste persone può essere molto forte. Noi in questo libro bianco che io ho coordinato per il Ministero della Salute qualche anno fa abbiamo stimato che una persona al domicilio può costare fino anche a 3.000 euro. Ora, se lei pensa all'assegno di cura che da noi c'è ma in altre regioni non c'è, alla pensione eccetera, si rende conto che poi il disavanzo per una famiglia può essere molto alto. Lì dobbiamo aiutare, ma aiutare non con pietismo, aiutare sapendo che queste persone sono cittadini di serie A. Ecco, se noi pensiamo questo e non pensiamo, come qualcuno dice, che io vivo soltanto quando ho coscienza, e questa è un'aberrazione, ecco, noi sappiamo che dobbiamo fare molto e lo possiamo fare molto, perché la prima cosa che la giornata di svegli dice è guardiamo queste persone, guardiamo questo problema, questo dice Bergonzoni, coinvolgiamo i non coinvolti. Perché è molto facile parlare tra persone che vivono lo stesso problema. Bisogna parlare con chi il problema non lo vive, ne potrebbe essere toccato in futuro, ma comunque deve prestarci attenzione.
Vorrei parlare di un altro aspetto. La preoccupazione più grande dei familiari di persone in stato di coma è chiedersi cosa farà il nostro congiunto quando non ci saremo più noi a prendercene cura.
Devo dire che l'età si è alzata, oggi l'età di queste persone va dai 42 anni in su, quindi questo vuol dire che anche i genitori poi sono più anziani. Io devo dire che dobbiamo pensare anche al durante noi, cioè il durante noi vuol dire che noi garantiamo a queste famiglie non soltanto la possibilità del domicilio, ma anche di strutture, di villaggi solidali, di condomini solidali che possono integrare le persone con problemi con persone cosiddette normali. Da questo punto di vista la rete deve essere una rete sociale molto forte. Noi anche su questo ci stiamo battendo in Italia e in Emilia Romagna. Le devo dire che le cose ovviamente non sono ancora a regime, però il lavoro, le associazioni l'hanno intrapreso. È un lavoro molto difficile, molto complesso, che passa prima di tutto da uno scoglio culturale, cioè accettare questo problema e accettare queste persone, non soltanto come dire, una linea di confine di grande preoccupazione e di grande disabilità, ma come una linea che fa parte della società. Questo devo dire. Ancora non viene compreso e purtroppo queste giornate, che sono ovviamente soltanto una giornata, servono anche a questo, cioè attraverso gli spot di Bergonzoni nei cinema, nelle televisioni, attraverso i convegni scientifici che noi facciamo, attraverso le giornate di solidarietà e di raccolta fondi, cerchiamo appunto di dire alle persone comuni: guardate, questo è un problema molto forte che comunque dobbiamo affrontare tutti insieme.
De Nigris, la 15ª giornata nazionale dei risvegli dal coma prevede convegni e workshop. Il programma si trova sul vostro sito amicidiluca.it, ma ci può accennare ad uno degli incontri che lei reputa particolarmente importante?
Beh, sicuramente quest'anno è l'incontro del 9 di ottobre al Ministero della Salute, all'Auditorium, è l'incontro che coordina Roberto Piperno, che è il direttore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, che è il direttore scientifico di questo progetto VEST, è un progetto che coinvolge 24 ordini dei medici italiani e che parte da una considerazione. Si è sempre detto che all'estero, da studi esteri europei, che l'errore diagnostico su questa condizione stato vegetativo è del 41%. Ma siamo veramente sicuri che sia così o invece in Italia la situazione è diversa? Ecco, loro hanno fatto uno studio molto importante, i cui dati verranno presentati proprio a Roma il 9, e sarebbe bello che voi ne parlaste specificamente, perché è veramente una ricerca importante che dice alle famiglie, che dicono sempre: guardate che mio figlio, mio padre, mio marito, mia moglie ha dei segnali di ripresa, migliora, e molto spesso tutti dicono: ma no, ma è stato vegetativo, com'è possibile che la diagnosi sia cambiata? Invece no, ci sono veramente dei miglioramenti, questo studio lo dimostra, sono miglioramenti ovviamente che per le famiglie sono importanti, per la clinica hanno sicuramente un altro valore, ma ci sono. E allora l'errore diagnostico forse non è sul 41%, ma può essere anche diverso. E quindi questo cosa vuol dire? Che c'è un'accuratezza diagnostica dei medici che deve essere messa in campo, e le famiglie chiedono questo. Quindi l'attenzione delle associazioni sulle famiglie è per questo, e quindi gli studi servono a questo, a dire: facciamo ricerca, ma questa ricerca migliora la condizione di vita di queste persone. Se migliora la loro, migliora anche la nostra.
Siamo in conclusione. De Nigris, anche quest'anno l'artista bolognese Alessandro Bergonzoni, che lei ha citato più volte in questa intervista, affianca la Giornata Nazionale dei Risvegli con spot a livello nazionale. Sono anni che vi segue.
Beh, Alessandro, devo dire, è il più longevo testimone di un'associazione, perché è dal 2000 che ci segue, sono 13 anni. E effettivamente devo dire che lui mi ha raccontato che anche quando Beppe Grillo l'ha incontrato gli ha chiesto: ma come fai ad essere così longevo come testimonia? E devo dire che Alessandro è un testimone anomalo, perché lui, oltre a metterci la faccia, ci mette anche la testa. Quindi lui crea proprio questi spot ed è vicino al nostro percorso, con questa sua capacità di essere non soltanto un artista e quindi un comico, ma di essere un concettuale, cioè una persona che riflette sulle parole e che introduce nuovi sguardi verso l'aspetto della fragilità della persona e verso l'aspetto del mondo. Noi parliamo di una giornata europea, lui ieri ha detto in conferenza stampa che potrebbe essere anche una giornata cosmica in futuro. In realtà è vero, i nostri limiti, in realtà, anche se si dice che la disabilità è la limitazione del mondo esterno, è proprio cambiare il mondo esterno. Se noi riusciamo a cambiare questo mondo esterno, cerchiamo questa limitazione di allontanarla di più, quindi dobbiamo saltare il limite e andare verso un territorio che ancora non conosciamo, che però grazie a tutti può essere riempito di colori e di cose.
Grazie allora a Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, gli amici di Luca. De Nigris, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi per la vostra attenzione.
...105 FM, la Radio Vaticana in diretta.
Prima di salutarvi vi ricordo che domenica scorsa, 29 settembre, l'AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha celebrato la sesta giornata nazionale sulla SLA con il patrocinio del Presidente della Repubblica e dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Una giornata nata per ricordare il sit-in dei malati a Roma del 18 settembre 2006, in cui vennero avanzate al Ministero della Salute precise richieste per la difesa della cura e dell'assistenza ai malati di SLA. Fino al 6 ottobre è ancora possibile sostenere AISLA inviando un SMS di 2 euro al 45502. I fondi raccolti con l'SMS andranno a sostenere un progetto di ricerca finalizzato a testare gli effetti della molecola morfolino su modelli animali affetti da SLA. E siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri.